redigio.it e la storia continua.
Appuntamento con i giovedì del museo. E questa sera l'incontro è su quella che l'ingegner Sutermeister definirebbe la Legnano romana. Infatti la relatrice di questa sera ci parlerà proprio non soltanto di Legnano, ma del territorio legnanese in epoca romana. Ovviamente vi dirà poi che il nostro territorio è costituito prevalentemente necropoli, quindi tombe. Comunque i materiali che formano il corredo tombale delle sepolture permette di ricostruire in qualche modo la vita delle persone ed è un po' quello che il museo si prefigge da tanti anni a questa parte, cioè quello di dare ai cittadini un quadro del popolamento del territorio, degli usi, delle abitudini e del modo di vivere di chi ci ha preceduto, un po' insomma in sintesi le nostre radici. Naturalmente nell'ambito più generale di tutta la cultura, che va dalla preistoria fino, da tutte le culture antiche fino al tardo antico e oltre, ma in particolar modo per quel che riguarda l'età imperiale romana, che è quella maggiormente documentata. La conferenziera di questa sera ha predisposto una sintetica presentazione che devo dire effettivamente molto bella, forse più bella delle parole che io potrei dire per spiegarvela meglio, e ve la leggo perché mi è piaciuta molto. Quindi il titolo è Oltre il Po fino alle Alpi, Legnano in età romana. Senza dubbio l'archeologia ha una stretta connessione con la morte, non solo perché spesso, e nel nostro territorio quasi sempre, le informazioni più numerose ci giungono da scavi di necropoli, ma anche perché, a prescindere dal contesto di rinvenimento, i documenti materiali arrivano fino a noi da un passato decisamente remoto. Eppure, allo stesso modo, è altrettanto indiscutibile il profondo legame dell'archeologia con la vita. Ogni punto posizionato su una carta archeologica equivale infatti a un ritrovamento che può corrispondere ad uno, così come a decine, a centinaia e a talvolta migliaia di reperti. Questi manufatti ci raccontano le vicende di persone che li hanno utilizzati per cucinare, per prendersi cura di sé, per lavorare, per scrivere, che li hanno scelti con attenzione ed affetto per accompagnare i propri cari nell'aldilà. Ed è quindi ad essi che dobbiamo la possibilità di ricostruire almeno in parte la quotidianità di chi ci ha preceduto, con la consapevolezza che anche le piccole storie degli abitanti della Legnano romana, lontani antenati dei legnanesi di oggi, hanno contribuito a formare il nostro presente. Direi che questo proprio in sintesi tutto quello che la nostra bravissima conferenziera ci dirà. Ora io non la presento spesso perché non è la prima volta che Patrizia Cattaneo tiene conferenze non solo al museo ma anche a Palazzo Rosa Perego, che è una delle mie più valide collaboratrici fin dagli anni 90, quindi è effettivamente una colonna portante, insomma è un po' il mio braccio destro al museo. Quindi di solito io dico, ha lavorato tanto, è responsabile insomma anche della parte didattica di tutta l'attività didattica del museo. Non saprei cos'altro aggiungere, però qualche cosina io vi dico. Che collabora con enti pubblici e società che operano in ambito storico, archeologico ed artistico nel settore dei servizi relativi alla gestione, alla classificazione, allo studio dei materiali archeologico, alla stesura e pubblicazione dei testi, alla progettazione e all'allestimento di mostre, alla gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio museale, alla formazione e alle attività didattiche e divulgative. È anche guida turistica abilitata. Collabora con il museo dal 1994 nel riordino e la classificazione dei reperti che sono stati depositati dalla soprintendenza al museo, lo studio dei reperti di età romana, collabora alla progettazione e realizzazione di allestimenti museali, stesura di testi e cura redazionale. E è referente per i servizi educativi e al patrimonio del museo. È componente dello staff scientifico e organizzativo dei corsi relativi al progetto La scuola al museo, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Autore di dispense per le scuole e collabora appunto anche con il Museo archeologico di Angera e attualmente parte dello staff per l'allestimento museale della Torre Alto Medievale di Cureggio Novara. Quindi direi che un curriculum di tutto rispetto. Io la ringrazio già adesso perché so che è bravissima e ci dirà di tutto e di più e le cedo la parola. Grazie mille e buon giorno.
Prevalentemente dell'archeologia della città di Legnano, ma ovviamente inserendola anche in quello che è il contesto territoriale in cui si trovava in età romana e ancora adesso si trova. L'ho presa, devo dire, un pochino alla larga, perché oltre il Po fino alle Alpi è la connotazione geografica con cui le fonti latine definivano l'Italia settentrionale, che si chiamava in effetti Gallia, era fino all'Italia repubblicana perlomeno, Gallia Cisalpina, cioè la Gallia al di qua delle Alpi, ed era divisa in Transpadana e Cispadana, cioè la parte a nord del Po e quella a sud del Po. Questo ovviamente dal punto di vista dell'urbe, quindi era il loro punto di vista. Peraltro il nostro territorio mantiene il nome di Transpadana anche con la sistemazione, con la divisione in regione operata dall'imperatore, Augusto. La Transpadana è proprio la regione che comprende la parte occidentale della Lombardia, con il Piemonte, una parte di quello che adesso è il Canton Ticino, giustamente tenuta divisa dalla parte orientale, che viene accorpata alla regione della Venezia e Istria, proprio perché, come vedremo nel corso della storia, anche precedente all'arrivo dei Romani in Italia settentrionale, erano due entità geografiche ben distinte. E questa cosa è molto chiara anche da un punto di vista archeologico, perché quando si studiano i reperti di queste due diverse regioni, che ora sono comunque in parte un'unica regione, la Lombardia, le differenze sono evidenti. Questa definizione, oltre il Po fino alle Alpi, non viene utilizzata però dalle fonti romane, dagli storici latini, soltanto per quanto riguarda l'epoca romana. Per esempio, l'unica fonte in cui la troviamo tutta insieme, cioè scritta in un'unica riga, diciamo così, è Tito Livio, quando parla della colonizzazione etrusca dell'Italia settentrionale, cioè quelli che vengono chiamati gli Etruschi a nord del Po. Perché se nel nostro territorio comunque gli Etruschi non sono arrivati, non è che i Romani giungono improvvisamente in una zona disabitata. Cioè, prima dei Romani il nostro territorio ha avuto una storia anche piuttosto lunga, perché la prima testimonianza riguarda, nel nostro caso, non il Neolitico, ma l'età del rame, ed è la traccia, diciamo, di un passaggio, non tanto di un insediamento stabile, lasciata da una popolazione che era chiamata cultura del vaso campaniforme, anche se il nostro vaso non è propriamente campaniforme, però insomma è tipico proprio di questa popolazione. C'è un ritrovamento però isolato che è stato fatto tra Legnano e Castellanza, al confine proprio, in territorio di Castellanza, però nella parte confinante con Legnano. Lo specifico perché questa parte confinante, come vedrete, avrà un suo ruolo principale nel caso poi della romanizzazione dell'età romana. Il primo insediamento stabile si ha a partire dall'età del bronzo, dal XIII secolo a.C. con l'arrivo di una diversa popolazione, quella che a livello europeo viene chiamata dei campi diurne e che nel nostro territorio è invece chiamata cultura di cane grasso. Chi ha assistito al primo incontro delle conferenze di quest'anno si sarà fatto una cultura molto ampia, cioè non è questa la sede insomma, per ripeterla, anche perché chi è arrivato prima di me era molto più esperto di me in questo settore, però ci tengo a sottolinearlo intanto per due motivi, perché questo è stato un ritrovamento veramente eccezionale e introduce anche la figura in questa conferenza di Guido Sutermeister, che anche in questo caso ci accompagnerà spesso e volentieri durante il percorso. Chi è di Legnano credo lo conosca molto bene, per chi non è di Legnano ci tengo a specificare che non è soltanto colui che ha dato il nome al Museo Archeologico di Legnano, ma è colui che ha voluto che esistesse questo museo e che lo ha, come dire, riempito della sua conoscenza e di tutti i reperti che fino al 1964 è riuscito a conservare. È colui quindi che ha, come dire, custodito veramente il passato, la memoria di questa città, non solo tra l'altro per l'aspetto archeologico, anche per quello storico artistico, e che quindi giustamente, diciamo, ha giustamente dato il nome al museo, ma ha avuto anche altri meriti. Fu lui il primo ad individuare questa necropoli, quindi a capire che apparteneva a una cultura diversa da quelle conosciute nel territorio. Poi è stato fatto poi uno scavo dopo la guerra, negli anni 50, con il professor dittatore von Ziller, che ha avuto davvero una rilevanza internazionale. È una necropoli, cioè, di grande entità. Ovviamente ogni volta che si trovano delle necropoli, come dicevo prima, di una certa consistenza, sono un indice certo del fatto che il territorio era abitato e quindi lo è anche in questo caso. Noi a Legnano proprio abbiamo anche la prova provata, come si dice, che non c'erano solo tombe, c'erano anche case in cui avevano vissuto questi abitanti della Canegra, e quindi anche della Legnano dell'epoca, non solo perché è una cultura insomma abbastanza estesa, che è stata ritrovata in via per Castellanza via 9 Maggio, praticamente dietro al museo, quindi questo è un segnale interessante. La cultura a livello europeo, come vi dicevo, viene chiamata cultura dei campi diurni, perché la caratteristica principale di questa popolazione è quella di utilizzare come rito esclusivo quello della cremazione, quindi di raccogliere le ceneri e di seppellire dei defunti e di seppellirli all'interno di urne sottoterra. Questo è un dato molto significativo e molto importante per il nostro territorio, perché a differenza di quello che avverrà in altre zone, il rito funebre della cremazione rimarrà pressoché esclusivo non solo in epoca celtica, quando altrove i Celti per esempio usavano entrambi i riti di la cremazione e l'inumazione, ma anche poi in epoca romana, perché fino a tutto il secondo secolo d.C. gli abitanti della Legnano e del territorio circostante di epoca romana venivano cremati e sepolti, cioè venivano sepolti le loro ceneri, ed è proprio, come dire, una permanenza che avrà lunga durata, perché come vedremo alcune cose verranno conservate con cura delle popolazioni precedenti anche in epoca romana. Ho parlato di popolazioni celtiche, nella prima età del ferro e nella seconda età del ferro se ne susseguiranno due nel nostro territorio. La prima è quella che viene chiamata cultura di Golatecca, per lo stesso motivo per cui da noi quella di Canegrazia si chiama così, perché Golatecca, che è una cittadina sul Ticino, è stata riconosciuta per la prima volta nel corso dell'Ottocento da Pompeo Castelfranco. La cultura di Golatecca anche ha uno stretto legame con Legnano, ma non solo con Legnano, ma proprio uno stretto legame con il Museo Civico, perché sono proprio ospitati, sono questi. Ecco, questa è una cartina, che la vedremo, l'abbiamo vista, la vedremo spesso durante questa presentazione, che è stata proprio realizzata da Guido Sutermeister, ovviamente è stata aggiornata con i ritrovamenti più recenti, ma per la parte più antica è ancora un valore fondamentale insomma nello studio del territorio. E i reperti di questo periodo, la prima età del ferro, vuol dire dal 9 al 5 secolo avanti Cristo. Sono questi che vedete segnalati nel cerchio, sono a Legnano e sono i resti di una necropoli di V secolo avanti Cristo, molto interessante anche per ciò che contiene, per quello che ci ha restituito, ma soprattutto molto interessante perché è stata trovata proprio durante la costruzione del Museo Civico e subito dopo. E infatti Guido Sutermeister ci dice che per una di quelle leggi che create dalla subconscienza dell'uomo sono anche più costanti di quelle create dalla sua variabile volontà, tra l'altro aveva anche un discreto senso dell'ironia, un luogo di rito consacrato in epoca lontana si conservò sovente di nostri senza soluzione di continuità. Tra l'altro nel mezzo c'era stata anche l'edificazione di un convento, quindi un luogo frequentato. Imparerò a fare nel corso del tempo, quello dove è sorto il museo. Seguiranno poi, col IV secolo avanti Cristo, le migrazioni delle popolazioni celtiche, delle tribù celtiche nell'Italia settentrionale e anche in parte dell'Italia settentrionale e centrale. La popolazione. Scusate, sto usando un computer che non è mio, quindi io mi chiedo se faccio vedere, se si vede il puntatore, scusate. Ecco, la popolazione celtica che viene a stabilirsi nella nostra zona è quella degli Insubri. La vediamo anche citati sulla tavola puttingeriana, che è una pergamena medievale che riproduce un itinerario di epoca romana, quindi non è una mappa, uno strano aspetto, ma per quel motivo. Anche degli Insubri abbiamo qualche testimonianza. La carta che vediamo comprende, diciamo, la parte finale della Valle Olona, che termina a Castellanza, e poi la parte del Medio Corso, insomma, nella sua prosecuzione. Ma per esempio il museo, chi di voi lo conosce, lo sa, chi non l'ha mai visitato lo invito, insomma, a farlo, vi invito a farlo. Ecco, si possono vedere per esempio anche degli interessanti reperti che vengono per esempio da Bernate Ticino e che qui non sono presenti in carta, così come quelli di Ponte Vecchio di Magenta, insomma, che non sono presenti, ma qualche ritrovamento di quest'epoca nel territorio è stato fatto. Anche in questo caso la presenza celtica, come vedremo, avrà una influenza piuttosto lunga anche in epoca romana. Ed è proprio, come dire, per frenare quella che era un tentativo, diciamo, di discesa verso sud delle popolazioni celtiche, che i romani a un certo punto decidono di conquistare, perché non abbiamo parlato finora di migrazioni, di colonizzazioni, ma l'arrivo dei romani nell'Italia settentrionale avviene con una guerra, con delle battaglie. Ecco, per questo motivo, tra l'altro credo si ricordassero quel sacco di Roma, quindi insomma decidono di frenare un po' questa avanzata verso sud, conquistando, quindi salendo in Italia settentrionale, conquistando il territorio. È una conquista che viene fatta anche un po' contro una parte contro la volontà del ceto aristocratico romano, che avrebbe preferito un'espansione nel Mediterraneo, ma che viene portata avanti nel 223 e poi vedremo nel 222 a.C. Proprio a questo scopo, per frenare quella che temevano sarebbe stata una nuova invasione, diciamo così. Qui vediamo un po' il percorso fatto durante la prevenenza, la prima verso il nord, viene radunata l'armata dell'esercito a Pisa, raggiungono Genova via mare. Qui inizia una parte complicata dell'espansione, perché intanto devono valicare l'Appennino attraverso la valle del Polcevera e la valle Scrivia, non solo, poi si spostano verso est, creando di fatto quella che sarà poi la via Postumia. Probabilmente valicano il Po, attraversano il Po, e anche in questo caso per un'armata non era facilissimo, insomma, nei pressi, se non proprio nel luogo in cui poi sorgerà la prima colonia a nord del Po, cioè Cremona, e lo fanno perché devono raggiungere il territorio dei Cenomani, la cui capitale era Brixia, l'attuale Brescia, che erano, come dire, i Galli dell'attuale Lombardia dell'Est. Quindi, quando vi dicevo quella divisione che viene mantenuta da Augusto in età romana ha un senso storico, mi riferivo anche a questo, cioè erano due diverse popolazioni, gli Isubri, i nemici, i Cenomani in questo momento, gli alleati. Poi non sto a farvi tutta l'avanzata, però vi dico solo che l'esercito accetta anche di affrontare una spedizione così difficile, perché la Gallia Cisalpina non solo offriva, secondo i racconti dell'epoca, un bottino di guerra in caso di vittoria, ma soprattutto offriva terre che erano ritenute fertili, che erano considerate come dire, le principali addirittura produttrici di cereali, vino, ma anche e soprattutto, ci dice la Fonte Polibio, per esempio tutto ciò che riguardava l'allevamento dei suini e quindi prodotti che da questi si ottenevano. E quindi questo esercito avanza anche a questo scopo e arriva, appunto, dicevo, attraversa il Po a Cremona, si raggiunge i Cenomani, attraversa l'Oglio più o meno dalle parti di Soncino, ovviamente non sono proprio localizzazioni certe, e arriva poi a scontrarsi con gli Isubri, appunto, che vengono sconfitti. La cosa strana di questa avanzata è che in realtà i due consoli del periodo erano, prima della battaglia, stati, come dire, dimessi, cioè era arrivato un dispaccio militare che diceva che avrebbero dovuto dimettersi, un po' perché comunque c'era un certo scontento, come vi dicevo, a Roma in relazione a questa spedizione, e un po' perché i romani, che erano molto superstiziosi, avevano avuto qualche sentore di avvenimenti strani, ma molto strani, tra i Rimini, piuttosto che l'acqua di un fiume che si era trasformata in sangue, e quindi incolpano tendenzialmente questa spedizione già non ben vista di questi fatti e chiedono ai due consoli di dimettersi. Loro non leggono il dispaccio, così ci raccontano le fonti, quindi combattono, vincono, tornano a Roma, festeggiano il trionfo e subito dopo vengono nominati praticamente altri consoli, i quali proseguono invece sempre, diciamo, legati un po' al ceto agrario, in questa conquista dell'Italia settentrionale. Rifanno lo stesso percorso, questa volta passano da Piacenza invece che probabilmente da Piacenza e non da Cremona. Si aprono a un certo punto due fronti di guerra, quella del Serre e quella Clastidium. Clastidium, l'attuale Casteggio in Brianza. In entrambi i casi i romani riescono ad ottenere la vittoria. Gli Isubri, che si erano rifugiati a Mediolanum, cioè a Milano, scappano fondamentalmente, e i romani entrano nella città di Milano, che qua vediamo in una ricostruzione, ovviamente comprende anche le strutture di età tardo-romana, non solo romana, non proprio dell'epoca, che nel 225 diventa appunto dominio dei romani. E Polibio, che è la fonte principale per questo periodo, ci dice: così si concluse dunque la guerra contro i Celti, cioè dopo una serie di battaglie che portano alla conquista del territorio. La prima colonia a nord del Po è nel 218 a.C. Cremona, a sud del Po invece Piacenza. Vi faccio vedere qualche città romana, insomma, questa è Brixia, cioè la Brescia dei Cenomani, di cui abbiamo notizia come città romana del 196 a.C. Qui iniziamo a vedere com'era la città romana tipica, quella scacchiera, con a Brescia la variante del fatto che viene inglobato il bosco, cosa che normalmente non avviene, perché questo era un santuario già esistente in epoca celtica ed è praticamente, perché è stato a Brescia, il posto dove adesso c'è il castello. E questa invece è la città romana proprio tipica come la si intende normalmente. Ho scelto Como, non solo perché è comunque una città vicina, ma perché è proprio l'emblema della città romana che viene costruita dove prima non c'era niente, non perché non ci fossero anche qua dei Galli, dei Celti, ma perché essendo la zona paludosa e attraversata da fiumi, i Celti si erano, avevano deciso di stanziarsi sulle colline, non avevano i mezzi, insomma, per bonificare la zona, cosa che invece avviene all'epoca di Cesare, viene proprio bonificata, vengono deviati i corsi del Valduce, del Corso Carni, fiumi che passavano nel territorio, e viene costruita una città romana tipica, quasi tipica, perché in realtà mancherebbe un lato verso il lago che chiude la scacchiera, ma tuttora, se noi vediamo Como dall'altro, si vede questa struttura tipicamente romana, anche perché il percorso delle mura era stato mantenuto anche in epoca medievale, quindi è ancora facilmente leggibile. Questa rassegna, piccola rassegna, sulle città romane mi serve per far capire quello che qui non avviene però. Questa è la città romana tipica, questa è la città romana tipica o villaggio, come vogliamo chiamarlo, del nostro territorio, una cosa completamente diversa, perché alla fine la conquista per quanto riguarda i territori insubri avviene fondamentalmente tramite dei patti, i cosiddetti federa, che vengono firmati tra Galli e Romani e che permettono agli insubri di mantenere tutta una serie di loro usi e costumi, diremmo adesso, anche di non secondaria importanza, come per esempio la scrittura, l'alfabeto, la lingua, quindi questi sono due ritrovamenti del nostro territorio. Questo è un ritrovamento di Paraviago, che è la cittadina che, devo dire, ha restituito i reperti più pregevoli nella nostra zona, e questo invece è di San Giorgio su Legnano. Qui vediamo un'iscrizione nell'alfabeto che viene chiamato il Ponzio, che era un adattamento, diciamo, di quello etrusco, e che veniva scritto da destra a sinistra. Qui vediamo un nome di origine Le Ponzia, Calidono, scritto da sinistra a destra, già una piccola, come dire, modifica, ma comunque sono nomi celtici in un'epoca già romana, diciamo quasi romana, quella che viene chiamata la romanizzazione, appunto. E questa romanizzazione riguarda, cioè durante la romanizzazione, un altro aspetto per toccare delle strutture urbane, chiamiamole, che viene mantenuto secondo la modalità celtica, proprio quella della costruzione dei villaggi, cioè non solo villaggi non fortificati, così, quindi come se vedete senza mura, quindi ben diversi da quelli che abbiamo visto finora, ma addirittura c'è, cioè, proprio villaggi che Polibio definisce catacombe, cioè a case sparse, villaggi in cui era sicuramente stata mantenuta una zona notevole destinata al bosco o al pascolo, e che quindi potremmo, come dire, riassumere in una parola, insomma, zona di campagna. E questo è l'aspetto che ha Legnano, e non solo Legnano, il territorio, ancora in età romana, un insieme, diciamo, di villaggi puntiformi nel territorio. Anche per quanto riguarda il periodo della romanizzazione, che noi abbiamo visto iniziare alla fine del III secolo a.C., ma prosegue fino al I secolo sempre a.C., abbiamo una serie di ritrovamenti, alleniamo poco, devo dire, ma il periodo, quasi niente, ma il periodo, insomma, per il quale abbiamo la gran parte dei ritrovamenti, la maggior quantità di reperti, è sicuramente l'età poi romana, Qui vedete alcuni punti più scuri sono quelli dell'epoca tarda, cioè dal terzo secolo d.C. in poi, e soprattutto, come si può vedere, sono numerosi quelli dell'età imperiale. Ecco, fino a qui, molto brevemente, diciamo, a Barcellona, abbiamo visto la storia di questo territorio. Adesso entriamo nell'ambito dell'archeologia. Perché, certo che l'archeologia è un supporto per la storia, però secondo me ha un aspetto che trovo molto interessante rispetto alla storia che è noto spesso viene scritta dai vincitori. Io credo che l'archeologia sia molto più democratica, nel senso che, come aveva anticipato prima la volontà, tutti questi punti che noi vediamo su questa carta archeologica del territorio, qui ci sono anche quelli gialli che sono di epoca longobarda, perché comunque l'insediamento continua nella nostra zona, anche a Legnano, anche in questo periodo, però dietro a tutti questi punti ci sono veramente persone, e non sono le persone che sono passate alla storia, sono quelle che sostanzialmente il caso, in gran parte delle situazioni, ha scelto per noi. Perché è ovvio che tutti questi punti sono solo una percentuale di quello che probabilmente ancora il nostro territorio nasconde, non so se mai li riporteremo alla luce, ma sono comunque un campione di gente comune che ci racconta chi era attraverso le testi che ci ha lasciato. Ovviamente, oltre al caso legato ai ritrovamenti, c'è anche un po', insomma, l'ingiuria del tempo che seleziona quello che arriva fino a noi. Raramente ritrovano per esempio i tessuti, nel nostro territorio non è proprio adeguato alla conservazione di alcuni materiali. Raramente si conservano i resti vegetali, qui vediamo del pane oppure del legno. Altrettanto raramente, anche se può sembrare strano, si conservano le ossa, o meglio, si conservano un po' più frequentemente, ma capita anche che si trovino, come nel caso di Bernate Ticino, intere necropoli non di ossa cremate, tra l'altro, ma di scheletri in cui non è rimasto neanche un osso. E anche i metalli, che apparentemente potrebbero sembrare una tipologia di ritrovamento più duratura, in realtà si trovano molto spesso in condizioni davvero poco ben conservate, ecco, e necessitano praticamente sempre almeno di un restauro, e spesso anche quel restauro non si arriva a capire con certezza che cosa fossero. Per quanto possa sembrare strano, se non si rompe il vetro invece si conserva, ma soprattutto l'indicatore principale di scavi archeologici della nostra zona è la ceramica. Tant'è vero che il vasellame ceramico diventa spesso come una specie di fossile guida. L'abbiamo utilizzato anche nella ricostruzione molto schematica di una linea del tempo della storia archeologica della città di Legnano, che, come vi dicevo, arriva fino all'epoca longobarda, e la ceramica si trova davvero in tutte le epoche e in tutte le situazioni, perché qui andiamo dal XIII a.C. al VII d.C., abbiamo ritrovamenti di abitati, pochi ne abbiamo, cioè di case, di necropoli, molti di più, e anche di reperti sporadici, che sono quei reperti isolati o fuori contesto, ai quali non si sa dare una collocazione precisa, ma che spesso sono anche questi, direi, pregevoli. Questa è la cartina, la pianta del trovamento di Legnano in età romana, come vedete. Sono una giusta quantità, non sono tanti, ma non sono neppure pochi rispetto ad altri territori, c'è una buona distribuzione di ritrovamenti. Quelli più frequenti sono, come come vi dicevo, ovviamente quelli di necropoli. Se ci concentriamo, ecco, su quelle di necropoli o di tombe isolate, per i quali abbiamo comunque un discreto numero di reperti, un discreto numero di oggetti che sono arrivati fino a noi, questo è il quadro che risulta, e se ci concentriamo per cominciare su quelle del periodo imperiale, quindi fino al secondo secolo d.C., queste sono le tre necropoli principali. La necropoli di Via Novara, che ha avuto diciamo, una prima ondata di scavi, chiamiamola così, tra 1925 e 1926, ovviamente sotto la guida di Guido Stermante, e poi una seconda fase nel 1997, nel corso del tempo ha cambiato collocazione, diciamo, non geografica ma proprio toponomastica, perché adesso quella che era Via Novara, quella parte lì si chiama Via Firenze, però io ancora Via Veneroni, però io per comodità la chiamerò sempre necropoli di Via Novara, dove la troveremo, è quella che ha restituito i reperti più vari, perché come vedremo c'è anche qualche tomba ad inumazione, forse è l'unico reperto che può essere attribuito a Legnano, l'unico, all'epoca della romanizzazione. C'è da dire che questo tipo di reperti, di recipienti, anzi, che sono chiamati vasi a pigna perché hanno questa forma che è simile a quella di una pigna, questa forma, questo aspetto più che questa forma, e che veniva realizzata a unghiate, cioè proprio decorando con le unghie il recipiente quando era ancora fresco, ovviamente, e va detto, così come alcune forme di gioielli, di oggetti d'ornamento, spesso una rimanenza, cioè una, come dire, un oggetto che dura ancora fino al primo secolo d.C., quindi non necessariamente nel periodo della romanizzazione, perché io penso, credo sia così, era magari l'oggetto di famiglia che veniva conservato e poi sepolto con il defunto anche molto, molto tempo dopo, cioè era il vaso del nonno o la stilla della nonna. Nel caso di questa sepoltura, considerando il fatto che c'era solo dei chiodi, se non ricordo male, una moneta illeggibile, è difficile dire se è veramente un oggetto che è stato sepolto nel primo secolo avanti Cristo, però sicuramente una testimonianza di una presenza, perché se non così non fosse, il nonno di qualcuno era un celta che viveva lì. La Via Novara, una necropoli, adesso entriamo nell'ambito di come erano le tipologie di sepolture che vengono, sono tre, quattro fondamentalmente, non sono tante, che contraddistinguono le necropoli del nostro territorio. In Via Novara abbiamo sepolture delle ceneri, perché abbiamo detto sono tutte tombe a cremazione, in un'urna, che poi è un'olla, una pentola generalmente, che è usata anche nella vita quotidiana, oppure in un'anfora, queste, che poi era un contenitore da trasporto che era sostanzialmente un vuoto a perdere, quindi veniva riciclato in vari modi, tra i quali quello di contenitore per le ceneri. Alla Casina Pace troviamo, la Casina Pace, allora Via Novara è una via abbastanza centrale, direi, è proprio centrale fisicamente, proprio in mezzo a Legnano, poi la vedremo. La Casina Pace è invece una località verso la Saronnese, e qui abbiamo anche le tombe in cassa di Laterizzi, oltre che quelle che abbiamo già visto, e poi via Pietromicca. Via Pietromicca è proprio la via che parte da Castellanza, porta verso il centro di Legnano, sulla sponda sinistra dell'Olona, destra dell'Olona, e qui vediamo anche qui casse di tegole e sepolture in urna, con una particolarità: la via Pietromicca è una piccola necropoli, ha dato poche sepolture, 36, tra l'altro anche abbastanza sconvolte da lavori agricoli in precedenza, però a me piace molto perché ci sono le cose secondo me più strane che sono state ritrovate a Legnano, tra le quali la frequente presenza, vediamo se riesco ad andare indietro, sto andando avanti, coppi sovrapposti che sono stati identificati come un segnacolo, cioè una, ovviamente non è che gli antichi romani, adesso vedremo, avevano tutto un rituale complesso che noi possiamo ricostruire attraverso gli oggetti che sono stati ritrovati nelle necropoli, non è che facevano tutto sto cancan, come si dice, e poi mettevano il morto sotto terra e non si più via, ovviamente c'era qualcosa all'esterno, come capita tuttora, che segnalava la presenza della tomba. Poteva essere anche magari, si è supposto che nelle nostre zone fossero molto utilizzate anche delle iscrizioni sul legno che si sono conservate, non sappiamo se fosse così perché non c'erano. Resta il fatto che nella necropoli di Pietromica questa particolarità. Ecco, se noi facciamo il conto, scusate, del numero di sepolture che sono state trovate per questo periodo aleniano, il totale è 404. Tra l'altro, come dicevamo prima, sia la necropoli di Via Novara, ma anche quella della Casina Pace, anche quella della Costa per San Giorgio, che noi vedremo solo come una necropoli tarda, ma in realtà era sicuramente la prosecuzione di una necropoli più antica. Insomma, queste sono quelle che noi al momento conosciamo, e 404 vuol dire 404 persone che sono state sepolte in queste necropoli, cioè in queste tombe, per quello che dico. A volte è difficile passare dall'oggetto, soprattutto se lo troviamo in una tomba, a una persona, ma queste erano persone che avevano, tra l'altro, come dicevo, usato quegli oggetti quando erano vivi, e quindi quegli oggetti ci raccontano anche la loro vita. Dicevo prima, che c'era tutto un rituale. I romani, oltre che essere molto superstiziosi, erano molto anche ligi al rispetto delle leggi, soprattutto quelle dei padri, e il rituale funerario era proprio una di queste. Il rituale che noi, tra l'altro, davvero riusciamo a seguire passo passo attraverso i ritrovamenti delle necropoli della città, prevedeva che al momento della morte un parente raccogliesse con un bacio simbolico l'anima del defunto, generalmente il parente più prossimo, proprio baciandolo, gli venivano aperti e chiusi gli occhi, veniva chiamato a gran voce mentre poi rispondeva, quindi insomma facevano questo tentativo per essere sicuri della morte, e poi gli veniva messa in bocca una moneta. La moneta era l'ovulo che il defunto doveva offrire al traghettatore delle anime, cioè Taronte, per poter raggiungere, per essere sicuro di venire trasportato nell'aldilà. Se c'era una cosa che i romani assolutamente non desideravano, era che i morti tornassero indietro. C'erano delle feste proprio adibite a questo scopo, con dei rituali adibiti a questo scopo. Non perché avessero più o meno paura dei fantasmi, insomma, ma perché il defunto che torna non aveva uno status giuridico, non aveva uno status sociale, quindi questo avrebbe creato problemi di eredità, per esempio, che ovviamente i romani non volevano avere. Perciò questa moneta era uno dei due strumenti, poi ne vedremo un altro, che permetteva al defunto di arrivare nell'aldilà e di rimanerci. Le monete sono uno dei ritrovamenti più frequenti nelle sepolture. L'obolo di Caronte si riconosce di solito perché, essendo il rito quello della cremazione, viene trovato bruciato, quindi generalmente illeggibile. Un'altra legge che rispettavano con cura gli antichi romani era quella delle tavole, che diceva che non si potevano seppellire i morti all'interno delle città, nel caso di città murate, o comunque vicino alle case, nel territorio come il nostro, che era, come abbiamo visto, un territorio abitato a case sparse, insomma. Questo voleva dire che ci doveva essere tutto un trasporto, come avviene ancora adesso, del defunto, che veniva fatto con una processione dopo un periodo in cui il morso era stato preparato già in casa su una specie di letto funebre e in un periodo nel quale i parenti potevano andare a fare visita, ecco, con questo letto funebre veniva trasportato nel luogo della cremazione, della sepoltura. Non aspettatevi letti funebri di questo tipo nella nostra zona, dovevano essere sicuramente molto più semplici, però le tracce di questi letti funebri sono rimasti nelle sepolture, perché questi per esempio sono dei calicchi, sembrano piccoli ma sono 35 cm e mezzo, quindi sono dei metallici di una discreta lunghezza, che probabilmente servivano per il trasporto a spalla, e poi una gran quantità di chiodi di vario tipo, che erano presumibilmente quelli che servivano per tenere insieme le assi della barella. Questi si trovano con una certa quantità, direi che i chiodi non mancano mai, ecco, proprio nelle necropoli, a volte li si trovano addirittura anche mescolati alle ceneri del defunto. Cremazione, ovviamente, una necropoli che prevedeva il rito della cremazione, prevedeva anche che venisse alzata una catasta, una pira, su cui cremare il corpo del defunto. Quando dicevo che a me piace molto la necropoli di Pietro Micca, lo dico perché è l'unica necropoli di Legnano per la quale sono state fatte indagini archeobotaniche sui resti vegetali. E tra questi resti vegetali sono state analizzate anche le essenze arboree dalle quali erano stati prelevati i ciocchi per costruire la pira, i legni per costruire la pira. Cosa che accomuna Legnano con altre necropoli del territorio, anche per esempio di Angela, del Sagosebro, il 70% dei legni, dei resti ovviamente carbonizzati delle pire della necropoli di Pietro Micca apparteneva alla quercia. La quercia aveva anche un significato sacro, quindi già precedentemente anche ai romani, ed è quindi probabile che venisse scelta proprio per questo motivo come legno principale. Abbiamo però anche altri senza arbore, come per esempio l'acero, l'olmo, che sono proprio tipiche di zone di pianura umide, e direi che la nostra doveva essere di quel genere. Poi anche una serie di arbusti, diciamo così, come lo spino cervino, il prugnolo. Veramente c'è anche un biancospino melopero che non sapevo come identificare, ma probabilmente neanche chi l'ha analizzato, però insomma, ecco, l'esito ci dà un'idea di come doveva essere la zona boschiva, peraltro consistente, della Legnano in epoca romana. C'è anche il castagno, che è una pianta ovviamente non a differenza degli altri non locali, ma in altre necropoli sono stati trovati anche resti di pino, cioè proprio di piante che non. Quindi qualcosa veniva anche preso da fuori sicuramente. Il castagno invece non era una pianta autoctona, ma era una pianta che comunque era stata trapiantata, era stata diffusa ad opera dell'uomo, anche perché era forse legata proprio alla necessità di avere questo tipo di frutto. Valle dell'Olona è ancora adesso abbastanza simile, quindi non ci dice niente di particolarmente nuovo, però sicuramente è interessante capire come nel passato la nostra zona doveva essere molto ma molto più verde di quanto non lo sia adesso. Del resto, fino alla metà degli anni 50, Legnano era ancora una città, del 1850, scusate, era una città tendenzialmente ancora di campagna. Andando avanti col nostro rito funebre, si passa alla cremazione e le fonti. La fonte, tra l'altro, che sto utilizzando è un'unica fonte, sono vari passaggi che nel libro stesso dell'Eneide è la descrizione del funerale di Miseno, che era il trombettiere di Enea, ma segue proprio tutto questo rituale che noi ritroviamo comunque anche nel nostro territorio, e parla del fatto che il corpo del morto venisse unto. Unto vuol dire che venivano usati degli unguenti già durante la preparazione a casa, e poi vedremo anche successivamente, del corpo del defunto, col quale che servivano sia per conservare durante l'esposizione in casa più a lungo il corpo, ma anche poi durante il rito funebre per, come dire, facilitare la combustione, in quanto i profumi, gli unguenti del periodo erano realizzati utilizzando dell'olio, e quindi avevano anche questa funzione. E infatti un'altra tipologia di materiali che si trova molto frequentemente sono le balsamari vitri, quindi li siamo tutti belli in fila, in una foto di Supermeister, integri, che erano anche un dono, un'offerta per il defunto, ma anche quelli bruciati che vengono fusi durante il rito della cremazione, proprio perché venivano messi sulla pira col corpo del defunto. Un'altra offerta che veniva fatta al defunto era quella di, ci dice la fonte, bruciare a mucchi incenso, ma anche focacce. Allora, noi abbiamo un solo ritrovamento, anzi, ne abbiamo due. Questo un po' più consistente è l'unico pane, questo che vedete è un panino fondamentalmente, anzi direi che è proprio la forma quasi della rosetta della nostra zona, ed era un'offerta che veniva fatta al defunto. Allora, i riti funebri legati proprio al momento della cremazione erano di tipo diverso, prima del seppellimento delle ceneri. C'erano i riti che servivano a, come dire, delimitare l'ambito del defunto a quello dell'aldilà, cioè serviva proprio a separarlo dal mondo dei vivi, e c'erano invece dei riti che erano riti di purificazione, che venivano fatti proprio per purificare i parenti del defunto dal contatto con la morte. Adesso sono cose un po' non proprio allegre, però. Le offerte che venivano fatte ai defunti erano generalmente sacrificio, spesso magari di un maialino, oppure anche offerte, come vediamo in questo caso, di alimenti, generalmente però non di carne. E il pane è uno dei più frequenti, non come vi dicevo, nel nostro territorio, ma in generale nell'Italia settentrionale. Questa che vedete è l'esito di una serie di analisi archeobotaniche che sono state fatte dal laboratorio di archeobiologia dei musei di Como. Quando vedete una X vuol dire che all'interno di queste necropoli sono stati ritrovati resti di pane, sono tanti, come potete vedere, e sono in buona parte concentrati in area lombarda. Ed è forse anche per questo motivo che ancora adesso il dolce tipico del periodo dei morti è proprio il pane, cioè il pane dei morti. Vi dicevo che questo panino che viene dalla necropoli del Casina Pace non è stato analizzato, però è stato analizzato un piccolo frammento che è stato trovato sempre nella necropoli di via Pietro Micca, e si è visto che era pane ottenuto da farine raffinate e lievitato. Ad Angera ne hanno trovate una quantità veramente esagerata, cioè credo sia seconda come numero solo ai ritrovamenti di Pompei, che però sono stati fatti in altro modo, insomma sono arrivati a noi in altro modo, e anche in quel caso il pane risulta un pane polloso, quindi un pane lievitato, vuol dire che mangiavano del pane morbido comunque già in quest'epoca. I riti invece vi dicevo, quelli che dovevano purificare i visi erano tipo diverso, ma sempre comunque legati al consumo del cibo. L'idea del defunto banchettante è spesso presente per esempio negli affreschi di epoca romana, ovviamente non nella nostra zona, ma e continua poi anche dopo l'epoca romana fino alle catacombe cristiane, cioè i defunti vengono spesso rappresentati durante un banchetto. Non nella nostra zona, ma altrove, spesso il letto funebre, un po' come quello che abbiamo visto all'inizio, era a tutti gli effetti la riproduzione di un letto da banchetto. I romani, sapete, mangiavano sul triclinio, quindi su questi letti a tre posti, che erano del tutto identici in molte case a quelli con cui venivano poi trasportati fino alla necropoli dopo la morte. Il rito del banchetto ha anche questa un'origine che rimanda un po' all'epoca celtica, quella del silicernium era già presente in queste popolazioni e prevedeva che si tenesse un vero e proprio banchetto, scusate, durante il funerale, cioè proprio nei pressi della necropoli. Venivano consumati dei pasti, generalmente in questo caso di carne, perché le carni erano più spesso destinate ai vivi, agli dei di fumi, e ai morti un po' di pane e di vino, e anche in questo caso sono stati ritrovati delle testimonianze, in questo caso nella necropoli di Via Novara, di questo banchetto, che erano ossa di pollo e capretto, perché poi tutto ciò che era stato utilizzato, ecco qui vediamo anche la fotografia originale dell'epoca, tutto ciò che era stato utilizzato per il rito funebre veniva in buona parte messo nella sepoltura che prevedeva l'accumulazione delle ceneri dopo una scelta delle ossa che venivano lavate con latte e con vino e messe all'interno di un'urna. Lo sileggio è anche questa una tradizione che viene mantenuta dall'epoca celtica, consisteva proprio non nel recuperare tutte le ossa cremate, ma soltanto una parte di queste. Purtroppo noi non abbiamo, per quanto riguarda le necropoli di Legnano, nessuna analisi delle ossa. Ne sono state fatte per la necropoli di San Lorenzo di Pardiago e quello che emerge è che erano ossa tendenzialmente di persone sane, quindi vuol dire che vivevano bene, mangiavano bene probabilmente nel nostro territorio, però noi stiamo raccogliendo ormai da anni, credo, e mettendo da parte tutte le ossa che emergono dalle necropoli del territorio, con la speranza che prima o poi, visto che ce le hanno chieste, il Labanov di Milano, che è diretto da Cristina Cattaneo, che credo ormai sia una celebrità nazionale proprio, avrebbe l'intenzione di fare un lavoro simile a quello che è stato fatto sulla città di Milano, magari qualcuno di voi aveva seguito la sua conferenza, che è stata molto interessante, anche sul territorio. Quindi noi mettiamo via, e speriamo che prima o poi vadano a Milano e al Labanov, però anche in questo caso siamo state ampiamente precedute da Sutermeister, che aveva già l'abitudine di tenere le ossa da parte. Tra l'altro queste le ha tenute parte proprio sotto vuoto, con questa meravigliosa etichetta che ci dice ancora adesso da dove vengono, dalla tomba 18 della Casina Pace nello scavo 1959, stavano dentro l'anfora del capomastro, che non so cosa voglia dire del capomastro, però noi sappiamo sicuramente dove sono state prese, senza ombra di dubbio. Il corredo funebre, adesso finalmente parliamo un po' di questi oggetti, non più come accompagnamento di morti, ma come oggetti che hanno accompagnato per una vita, insomma, davvero queste persone prima della loro dipartita. Ecco, il corredo funebre è un po' la carta d'identità, diciamo, dei nostri antenati, quella, come dire, più completa, perché poi vedremo che i reperti di case sono decisamente interessanti, ma spesso meno ben conosciuti. meno ben conservati e sicuramente minori in numero. Il corredo funebre comprendeva più o meno qualsiasi cosa. Abbiamo parlato del fatto che tenevano un banchetto, quindi ci sono una serie di oggetti che venivano utilizzati per la cucina, coperchi, pentole. Questa è una pentola molto bella, con queste piccole manici decorate che sono molto carini. Tegami, non sono poi diversi dal nostro tegame, dalla nostra casseruola. Ecco, sono le forme, sono quelle, erano già quelle. Tra l'altro il coperchio aveva anche questa caratteristica che poteva essere girato e utilizzato come se fosse un piatto o una ciotola, diciamo. Questo è un ritrovamento sporadico, uno di quegli ritrovamenti isolati, è stato trovato in piazza Montegrappa con una lucerna, se non ricordo male, sono tre forchette, posto che le forchette romane a tavola non le usavano, suppongo che fossero anche queste attrezzatura da cucina, anche se sono veramente molto belle, un po' ben fatte per essere forchette da cucina, però quelli sono. E poi una serie invece di reperti anche da mensa, non particolarmente pregiati, però orpi per le nostre bottiglie, questa è una bella brocca, un piatto, un bicchiere, quello che serviva per apparecchiare la tavola tutti i giorni. Nel caso invece occasioni particolari si potevano, sia la tavola poteva essere apparecchiata con vasellame un po' più elegante, anche un po' più costoso sicuramente, come questo. Scusate, ma appena tu parla tutto da solo, torno indietro. Allora, quando dicevo apparecchiato nel caso di ospiti, perché comunque ospitavano anche a Legnano, avevano una scelta di vasellame più elegante, diciamo che queste sono le cosiddette ceramiche a pareti sottili, sono un po' diciamo i nostri bicchieri di cristallo, le nostre ciotoline di porcellana, insomma quelle più raffinate, e questa era proprio invece la terra sigillata, era il nostro, cioè, questo era il servizio buono, diciamo, della signora di età romana. La terra sigillata, tra l'altro, che aveva un'origine da Aretina, era stata inventata, diciamo così, dai vasai dell'attuale Toscana, aveva avuto grande successo nella pianura padana. Se c'era una cosa che qui non mancava era quello che serviva per lavorare l'argilla, c'era l'acqua, c'era la terra, insomma, quindi c'era il legname per far andare le fornaci, e quindi si erano organizzati anche qui per farne delle copie, motivo per cui i vasai della zona toscana, ma poi anche quelli della pianura padana, avevano iniziato a marchiare, cioè praticamente a metterci la firma, ecco, i vasi con abbreviazioni del loro nome. Questo ha una forma anche molto particolare, perché è la forma di un piede destro, in quanto abbiamo detto che i romani erano molto superstiziosi e per la sfortuna dei mancini di allora e di quelli che sono venuti dopo, ritenevano che non si dovesse mai entrare in una casa con il piede sinistro, però portava male, e nelle feste più eleganti c'era anche proprio un servetto sulla porta che ricordava a tutti coloro che entravano di non entrare col piede sinistro. Peraltro ancora adesso, insomma, il concetto di sinistro non è proprio un concetto positivo, e questa, insomma, è questa la superstizione. Ma non solo, troviamo il marchio dei fabbricanti su questi reperti, spesso, forse proprio perché erano reperti di un certo pregio, qualcuno scriveva sotto il proprio nome. Questo proprio come se c'era l'oggetto parlante. Io leggo un Albani, che vuol dire di Albano. Questo signore ci teneva particolarmente e aveva deciso di, come dire, firmare il proprio piatto elegante. E poi appunto, per quanto riguarda le pareti sottili, che comprendono solamente vasi podolici, tendenzialmente per bere, questo era uno dei più caratteristici, era il cosiddetto bicchiere a tulipano. Ovviamente, se invitavano qualcuno a cena, immagino che le signore si dedicassero un po' anche alla cura, dopo aver cucinato, alla cura del proprio aspetto, quindi nelle sepolture si trovano molto spesso gioielli, a volte anche particolari. Questa è una spilla, questo è un anello che viene, la spilla e questo anello vengono dalla necropoli di via Casina Pazzo e questo è quella di via Novara. Questo anello è veramente uno, credo, dei più belli reperti che sono arrivati dagli scavi di Legnano. Non so se si vede chiaramente, forse così si vede un po' meglio. C'è proprio una gemma incisa con un ritratto di profilo. Poi usavano anche collane o oggetti molto più semplici, in ogni caso, per esempio con perline in pasta vitrea, come questa che vedete. Questo in realtà è un altro ritrovamento sporadico che ci fa fare un po' un salto tra due epoche, una un po' prima e l'altra un po' dopo, perché questa è una spilla del primo avanti Cristo e questi invece sono degli orecchini di età tardo-romana e sono stati ritrovati nei pressi dello scavo che aveva portato alla luce la casa dell'età del bronzo, ma sporadici. Forse qui c'è qualcuno anche che ha partecipato a questo ritrovamento, vero? No, dico di no. Quello prima. Sì, quello della casa. E poi abbiamo visto l'uso dei balsamari durante il rito funebre, quindi prima per ungere il corpo del morto e poi, diciamo, per dare un po' di vigore alla pira. Però i balsamari, ovviamente, benché il profumo sia nato per essere bruciato sugli altari, era il suo scopo principale, venivano usati anche normalmente dalle signore, ma anche dai signori, perché no, per così dare un profumo migliore alla propria persona. E anche i balsamari, devo dire, sono molto frequenti. A questo viene sempre dalla necropoli di via Pietro Mica, che, come dicevo, piccina, ma con ritrovamenti interessanti. Ha uno strano colore giallo, pur essendo in questa immagine il fondo di questo che vedete frammentario, e anche questo ha la caratteristica di avere sul fondo un marchio. E questo invece è un recipiente in argilla, generalmente sono a forma appunto di animale, uccellino, sempre per contenere unguenti, profumi. Per la cura del corpo erano usati anche gli specchi, venivano lucidati, non avevano il vetro che riflette come i nostri ovviamente, ma venivano lucidati e ci si specchiava direttamente nel metallo, e anche i rasoi che servivano per la rasatura. Per la cura del corpo, ma non solo, venivano utilizzati questi due strumenti. Lo specillo che serviva forse per mescolare le polveri del trucco, per l'estetica, per la cosmetica, e le pinzette, che come dico sempre non hanno avuto una grande evoluzione come tutti gli strumenti di tortura nel tempo, sono rimaste più o meno uguali, che servivano per la depilazione. Erano però probabilmente anche strumenti legati, diciamo, alla piccola medicina, quindi per pulire le ferite, per togliere le chegge magari in alcuni casi. Ci dicono comunque che il nostro antenato linenese aveva competenze un po' più elevate, insomma, sanitarie, ecco, diciamo, proprio mediche forse, ma per, con più sicurezza, i ritrovamenti ci dicono per esempio che nella nostra zona viveva un falegname, perché questi sono proprio i classici attrezzi da falegname, peraltro ne sono stati trovati anche a Parabiaco. Del resto l'abbondanza dei boschi c'era e quindi ovviamente poteva essere un mestiere proficuo. Poi zappe, vediamo una serie di strumenti di vario genere, rasoi, coltelli, sempre messi ordinatamente in fila da Guido Sutermeister. Qui vediamo due coltelli, ovviamente utili non solo in cucina, ma anche per la macellazione degli animali, perché comunque oltre all'agricoltura, che abbiamo capito aveva una certa diffusione, l'allevamento e le attività artigianali, insomma, erano quelle più diffuse. Un rasoio che poteva servire non solo per, come abbiamo visto prima, per la rasatura del barbe, ad esempio, ma anche in altri casi per la tosatura delle pecore, per la raschiatura delle pelli. Per la tosatura delle pecore erano utilizzate anche le cesoie, che comunque erano anche come le nostre forbici. E un altro strumento che è stato trovato, devo dire, non a Legnano, però per esempio a Paradiago, assieme alle cesoie e al rasoio, che fa pensare a quest'uso anche per la lavorazione delle pelli, era l'ago. L'ago, come dire, così come gli altri metalli, riporta a una lavorazione frequente di questo materiale nella nostra zona, perché sono veramente tanti gli strumenti, gli attrezzi in metallo che sono stati ritrovati, e potrebbe quindi non essere un caso che l'unica dedica votiva di cui abbiamo conoscenza in città è fatta al dio Vulcano, al quale un cittadino legnanese dell'epoca aveva chiesto, come si dice adesso, grazia, che aveva ricevuto, e quindi aveva deciso di sciogliere il voto offrendo questo altare a questa divinità. È un altare ovviamente non propriamente integro, il ritrovamento è abbastanza particolare. Questo e altri due, iscrizioni che abbiamo da Legnano, vengono dallo stesso posto, che è la Cascina San Bernardino. Questo però era stato poi ritrovato presso l'acquedotto municipale di Legnano, e aveva sul lato posteriore un incavo in cui era contenuta dell'acqua. Sutermeister supponeva che potesse essere utilizzato proprio dal fabbro che lavorava all'acquedotto per le lavorazioni di sua competenza. Sarebbe, diciamo, un reimpiego in linea con la dedica, però ovviamente non ne possiamo essere certi. L'ago era anche uno strumento femminile, così come tutti gli strumenti che riguardavano la filatura e la tessitura. Quando si trovano strumenti di questo genere, è certo che il proprietario, non sempre è facile distinguere le tombe maschili da quelle femminili, ma in questo caso sicuramente era una signora. Del resto, alle donne romane lo scrivevano anche sulla tomba: quando si erano comportate bene, voleva dire che erano state caste, avevano governato la casa, avevano lavorato la rana. E poi abbiamo parlato della presenza di oggetti rituali come la moneta, che serviva per raggiungere con certezza, avere il trasporto sicuro nell'aldilà. Un altro strumento che troviamo spesso nelle sepolture è la lucerna. Un po' come ancora adesso noi accendiamo i lumini o le lampade votive ai cimiteri, la stessa cosa facevano gli antichi romani: davano al loro caro defunto una luce perché questa potesse illuminargli la strada e farlo arrivare senza dubbi nel mondo dei morti. Questo qua ne vediamo altri, sono veramente un oggetto frequente. Qui due invece reperti a cui non ho dato, come dire, una collocazione particolare, ma che ho deciso di farvi vedere perché sono particolari. Uno è il campanellino. Generalmente il campanellino viene associato alle tombe infantili perché era un amuleto, doveva proteggere i soggetti più deboli, quindi generalmente i bambini e le donne. Questi campanellini spesso facevano parte di tintinnabula, che erano, come dire, degli oggetti un po' più complicati, a volte con anche raffigurazioni falliche che dovevano portare bene, era l'antimalocchio più potente, quello a cui si attaccavano tutti questi campanellini, che suonavano ovviamente essendo mobili e tenevano lontani gli spiriti cattivi. Poi ovvio per le campanelle l'ho usato in tantissime altre occasioni, però nelle sepolture tendenzialmente poteva essere riferita a quello. E poi abbiamo una prova che nel mio padre rituale c'era chi sapeva scrivere, perché questo sembrerebbe proprio essere probabilmente uno stilo, cioè uno strumento che si usava per scrivere sulle tavolette cerate. Anche da Parabiago ne abbiamo uno, quindi scriveva. Magari era sempre un bambino che andava a scuola, questo però non lo posso dire. Un'altra delle lapidi che è stata ritrovata alla Cascina San Bernardino è questa, adesso è molto meno leggibile, comunque sembrerebbe un cippo funerario dedicato a un signore che si chiamava Ottavio. È probabile che fosse questo, anche se non si legge tutta l'iscrizione, perché sui due lati dell'altare, che comunque alla Cascina San Bernardino era usato come paracarro, ha proprio il simbolo del piatto, lo si vede qua, e sull'altro lato quello della brocca, che erano proprio i due elementi tipici dei riti di purificazione che si facevano durante i funerali. Normalmente questi cippi venivano messi sopra le sepolture di personaggi che avevano una discreta capacità economica, che ovviamente avevano un costo, però c'erano sempre segnacoli più semplici. Questi sono quelli che avevamo visto già per la via Pietro Mita, che veramente sono presenti in una discreta quantità. Ecco, l'ultimo ritrovamento sporadico che viene dalla Cascina San Bernardino è questo, anche questo è un po' come dire il malconcio, direi che attualmente è illeggibile, però c'è scritto che era un'area dedicata a Giove, con anche nomi, tutti i nomi degli offerenti, quindi ci fidiamo, adesso non si legge più niente. Più rapido è la rassegna delle tombe di età tarda, che sono molto meno, un po' perché siamo in un periodo in cui, diciamo, non proprio tranquillo da un punto di vista della sicurezza, quindi gli abitati tendono a contrarsi. Ci sono comunque dei ritrovamenti, che sono questi che vedete. Una sola sepoltura alla Casina Pace, di questo tipo e numerazione, una sepoltura isolata in via 29 maggio, 8 sepolture della necropoli di via Novara, dei quali non sappiamo però definire con certezza la tipologia, ma gli oggetti contenuti fanno pensare a sepolture del periodo tardo antico, e 16 un po' di più alla costa per San Giorgio. Sono quelle riconoscibili tutte sepolture dello stesso tipo, in strutture alla cappuccina costruite con tegole coppi. Sutermeister segnala per questo periodo una cosa interessante, cioè che in realtà queste sepolture si trovano più o meno nello stesso posto dove già c'erano quelle precedenti. Anche per quanto riguarda la necropoli di San Giorgio, che abbiamo visto è quella un po' più consistente, sicuramente in precedenza c'era una necropoli più antica, perché non solo c'erano le tracce del bruciato, ma ci sono anche notizie di cui però non abbiamo più una testimonianza reale da vedere aperti, di una serie per esempio di anfore segate, quindi sepolture in anfora, che erano nella stessa zona. Quella era una zona in cui si cavava la ghiaia, e questo spiega perché le necropoli sono poche, anche perché, scusate, le sepolture sono poche anche per quest'epoca, perché non ci sono più quelle precedenti. Alla Casina Pace c'è solo questa sepoltura, alla Cappuccina in via Novara sono oggetti che si datano a questo periodo del III al V dopo secolo, secolo dopo Cristo, però nel caso dei gioielli la datazione è storicamente abbastanza sicura, perché come ancora adesso seguivano molto la moda. E questa invece è la sepoltura usata di via 29 maggio, con anche tutta la descrizione, il disegno di Sutermeister. A queste necropoli si aggiungono i pochissimi abitati. Abbiamo visto come la storia ci dice che viene mantenuto questo sistema abitativo a case sparse, anche Sutermeister, che in un primo tempo aveva disegnato una linea romana un po' più compatta, siccome aveva, oltre al dono dell'ironia, aveva anche quello dell'autocritica. A un certo punto riguarda quello che aveva scritto e poi in una nota margine qui dice, no, cioè se lo dice da solo, Guido Sutermeister ha il suo stesso disegno del 1930 circa e, come dire, espone quella che è la sua nuova idea, cioè appunto che fossero abitati, dice, composti da tante piccole isole corrispondenti alla disposizione estensiva delle case ruralissime, meglio, di quel tempo. E le case in effetti erano davvero ruralissime, come vedremo, ma anche con qualche caratteristica non indifferente. Allora, la prima tra le... ecco, è un po' più difficile fare il conto, è più facile fare il conto di quante persone sono morte, purtroppo, perché è una tomba, un defunto, a volte anche due vicine. Fare il conto di quante persone vivevano in una casa è veramente impossibile, ma insomma, l'unica famiglia di cui abbiamo tutti i nomi è quella degli Attili ed erano in cinque, ma insomma, non è detto che poi fossero tutte così, però le case che abbiamo tra l'altro sono solo due, quindi sarebbe in ogni caso un conto proprio insomma poco rappresentativo. Allora, in ordine cronologico, non solo di ritrovamento ma anche di reperti, la più antica tra le case ritrovate è in via Percanegrate. Era in via Percanegrate, è uno scavo dell'86, uno scavo abbastanza come dire, che ha diciamo particolare, ecco, nel senso che sono stati rinvenuti una serie di reperti ceramici all'interno di questa struttura che era costruita coi ciottoli, c'erano anche delle tegole che erano sicuramente parte del tetto. Sono stati ritrovati, oltre ai reperti ceramici, anche due macine, che parlando di un'area agricola era anche abbastanza normale, una intera, l'altra utilizzata proprio come zeppatura all'interno di una parete. Sotto questa casa più recente ce n'era probabilmente una più antica, anzi sicuramente una più antica, perché comunque c'erano anche materiali di secondo secolo, che probabilmente doveva essere una casa pregevole, perché ci sono resti di intonaci, di pavimenti, diciamo che lo scavo non è stato proprio come dire, seguito dalla soprintendenza e quindi si sono perse un po' di informazioni, dico così. Allora, altri reperti legati agli abitati sono stati ritrovati in via Taramelli, nella zona della Gabinella, nel 1926, quindi sempre da Sutermeister, sono tuttora conservati nel nostro museo. Sono una serie di tubuli, come potete vedere, che ci parlano comunque del sistema di condutture per le acque. Questi tubuli finivano, ci dice Sutermeister, proprio, dice, finivano sopra un mattone rotondo, cioè ad una sospensura, che in quel caso era quindi probabilmente utilizzata per tenere sollevata questa tubatura, però è bene ricordare che le sospensure erano generalmente tipiche o di case di un certo pregio, se non delle terre, servivano per ottenere un riscaldamento che adesso chiameremo tappadimento. Ecco, perciò ci parla di anche questo, di qualcosa di abbastanza pregevole. La casa per cui abbiamo più informazioni è quella scavata in via Dandolo nel 1994. Via Dandolo è proprio la via che Sutermeister chiamava il confinante, perché fisicamente è una parte in comune di Legnano e l'altra in comune di Castellanza. Questa casa è stata ricostruita grazie ai disegni che sono stati realizzati durante lo scavo seguito dalla soprintendenza della società archeologica della Lombardia è stato quindi rifatto questo disegno, che ovviamente è un disegno di fantasia, ma che parte da basi che sono reali, perché conosciamo il perimetro di questa casa, che aveva una parte coperta e interamente chiusa e altre due parti porticate, e che è stata definita, così come tutte le altre del territorio, Domus Rusticana, perché era una casa, non era una villa come quelle rustiche che sono per esempio più diffuse in provincia di Varese, ma certamente non era una domus elegante e quindi era quella che potremmo chiamare quasi una piccola fattoria in cui c'era spazi, c'erano spazi in cui si viveva e spazi in cui si lavorava. Ce la posso fare. Anche in questa casa sono stati trovati una serie di attrezzi, diciamo, da lavoro, la fusarola tipica delle signore, le cotte per fare la lama ai vari coltelli che abbiamo visto erano abbastanza diffusi, ma la parte più interessante riguarda la cucina. Allora, un ambiente di questa casa era destinato ad uso cucina, quindi è stato ricostruito nel disegno più o meno in questa posizione. All'interno di questa cucina c'era anche una fossa che era stata scavata, in cui erano state messe una serie di reperti ceramici. Vi faccio vedere solo cosa hai trovato, una serie di reperti ceramici. Vi faccio vedere quelli più particolari, il vaso pertugiato, c'erano questi vasi completamente forati sul fondo e sulla parete, che erano utilizzati fino a qualche tempo fa, si diceva, per la lavorazione del formaggio, tipo le nostre ricotte. Adesso invece si pensa più per l'essiccazione delle castagne oppure dei cereali, comunque aveva un uso di questo tipo. La cosa più interessante però è che non è stata trovata la cucina, cioè è stato proprio trovato il forno, quindi possiamo sapere come cucinavano tanti anni fa, insomma, i nostri antenati, in posizione direi decisamente scomoda, perché il forno, che qui vediamo durante lo scavo, c'è anche un disegno, era in una posizione seminterrata, quindi si cucinava, come dire, in ginocchio praticamente, e aveva questo piano, qui lo vediamo direttamente dalla vetrina del museo, realizzato con laterizi, su cui venivano prevalentemente, probabilmente utilizzati questi recipienti che vengono chiamati fornetti coperchi, che permettevano di lavorare il pane e le focacce fondamentalmente. Sono dei grossi bacilli, li potremmo chiamare, che avevano una parte interna spatolata, su cui spalmavano, diciamo così, l'impasto che veniva fatto aderire quindi alle pareti del fornetto, venivano messi poi capovolti sopra il piano, i laterizi, infatti le ceneri venivano messe intorno e sopra, e in questo modo si otteneva un effetto forno. Poi, essendo la superficie interna spatolata, non era difficile una volta cotto staccare il pane piuttosto che la focaccia dal recipiente. Nella casa di Via Dandolo, una cosa particolare, che sono stati trovati anche dei reperti di importazione, sono dei piccoli frammenti, ma appartengono a una tipologia di vasellame che veniva importato dal Nord Africa, e quindi, nonostante, ripeto, fosse un periodo non proprio di quelli floridi per il nostro territorio, benché si vivesse forse meglio che altrove, c'era comunque anche un gusto per materiale che non era esattamente locale, c'erano soprattutto le possibilità di averlo, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista commerciale. Parlando di commercio, ovviamente quelli che ci danno più l'idea di queste rotte su cui viaggiavano i materiali sono le anfore, che abbiamo visto riciclate come contenitori per le ceneri, ma che in origine servivano per il trasporto merci via nave di olio, soprattutto nella nostra zona, di vino, un po' meno perché probabilmente c'era una produzione locale, o magari il vino viaggiava prevalentemente nelle botti, come era usanza in epoca celtica, e di salse di pesce. Ecco, questo recipiente era il garum, ecco, recipiente per garum classico, che veniva dalla Spagna, dal sud della Spagna, dalla Betica, da questa zona, ma anche spesso le anfore africane, che sono anfore tarde, quindi qui vediamo una serie di contenitori che vanno dal primo avanti Cristo fino al quinto dopo Cristo, potevano contenere il vino o le salse di pesce. Quindi c'erano rotte che arrivavano, insomma, anche erano piuttosto piuttosto lontane rispetto alla nostra zona. Questo perché il nostro territorio era comunque inserito in un sistema di viabilità che aveva come asse principale la strada che da Milano raggiungeva il Lago Maggiore, la Milano Verbano, strada che praticamente corrisponde all'attuale Sempione, e poi soprattutto l'Olona, perché la gran parte dei traffici commerciali avveniva sicuramente sull'acqua piuttosto che sulle strade che non erano propriamente agevoli. La Milano Verbano, peraltro, era una strada glaviata, una strada con una superficie non proprio, come dire, uniforme. Qui vediamo ovviamente il passaggio dell'attuale Corso Sempione. Adesso io non sono stata brava a tirare le righe dritte, ho scoperto che non riesco a tirare bene anche quelle storte, quindi non guardate insomma se sono fatte bene, perché tanto la risposta è no. E questo appunto è il corso dell'Olona. Molto probabilmente la Mediolanum Verbanus passava sopra l'Olona, forse perché molto probabilmente, proprio in un tratto che era compreso tra Legnano e Castellanza, cioè a nord di Legnano e a sud di Castellanza. Peraltro questa zona, mi sembra evidente, può essere considerata quella in cui era situata la Legnano d'età romana, perché la concentrazione di reperti è evidentemente maggiore rispetto al resto, e se aggiungiamo anche i trovamenti su quella che adesso è Castellanza, ma ovviamente noi parliamo di una realtà topografica che non è quella del periodo, cioè bisogna insomma entrare in quest'ottica, ecco, qui sicuramente se c'era un centro urbano più o meno dell'epoca era qui. Peraltro l'esistenza di un ponte in questa zona era testimoniato anche dalla carta nel XVI secolo, sulla carta della Pieve di Olgiate Olona. Peraltro, nello stesso anno del ritrovamento della casa di Via d'Angiolo, sull'altra sponda è stata ritrovata una un po' più antica, perché è il primo secondo secolo d.C., ma anche qui nella casa di Via d'Angiolo c'era comunque qualcosa che ci diceva che c'era una casa in precedenza. E perché due case così, proprio, non voglio dire una di fronte all'altra, perché poi nella realtà delle cose non è così, ma una su un lato, l'altra sull'altro dell'Olona, perché probabilmente era una zona in cui c'era un passaggio, era anche stato supposto che quello di Castellanza fosse una mansio, cioè una stazione di sosta. E poi perché, non solo per le strade, ma anche perché questa zona è proprio quella in cui si passa dalla Valle Olona al medio corso dell'Olona. La Valle Olona scorre, nella Valle Olona il fiume scorre incassato, nel medio corso dell'Olona comincia a scorrere in pianura. Qui siamo a una via di mezzo, vuol dire che il fiume, anche in caso di piena, non esondava, e che il fiume, cioè a parte che succedeva fino a qualche anno fa, ma insomma ce lo dicono, ce lo dice anche la storia, che durante il Medioevo in questa zona non si poteva costruire, erano le zone di proprietà di arcivescovi, perché quando l'acqua si alzava veniva completamente allagata. Ma ho fatto in tempo a vederla io, l'acqua dell'Olona, sul corso Mazzini, su via Mazzini, che mi ricordo che era la Graziana, che era la storica custode prima di Ruggero, mi ha detto forse meglio se va a casa, perché sennò non ci arriva più. Quindi succedeva, e figuriamoci se non capitava in epoca romana, capitava di sicuro. Qui invece la sponda era un pochino più alta, quindi avevano la possibilità di avere le loro case vicino al fiume, ma in un punto in cui il fiume non arrivava ad allagare le case, in un punto in cui erano vicini anche a una strada di percorrenza abbastanza, insomma, importante, e forse in un punto in cui potevano anche facilmente attraversare l'Olona perché c'era un ponte. Quindi è ovvio che avevano scelto di abitare lì, ci avevano pensato bene, secondo me. Se poi guardiamo la disposizione della necropoli, che per legge stavano su strade straurbane, diciamo così, possiamo integrare sempre con le mie righe storte, con un'altra serie di strade dette le cosiddette vie vicinali, la viabilità. Questa strada era quella che viene considerata un po' il decumano della città di Legnano, era la cosiddetta Traversania per Castano, testimoniate tutte queste strade da, tranne una che testimonio solo io a mie spese, in documenti più antichi, dove c'era la casina parte, i propri della casina parte, c'era un'antica via che era quella che portava verso la Brianza fino a Milia, a metà della via del Perello. Sicuramente esisteva la strada che porta verso Busto Garolfo, nonché verso poi il Verungo, dove c'è una notevole e ricca necropoli di cui abbiamo i materiali in museo, in alcuni esposti. E poi, questa è una mia idea, secondo me c'era anche questa strada. Allora, così precauzionalmente l'ho colorata di verde, che è il colore delle strade, poi vedremo, medievali, perché oggettivamente questa era la strada principale del borgo di Legnano, Corso Magenta praticamente, durante il periodo medievale. Io però penso che questa strada ci fosse anche prima, che sia, non sia nata dal nulla. Lo penso perché qui c'è una necropoli, e poi non bisogna mica lasciare la via Pietro Micca senza la sua strada di pertinenza, perché qui c'era un'altra necropoli, ed è vero che tutto il materiale tardo, ma questa necropoli aveva, anche quella di Costa per San Giorgio, aveva comunque una fase precedente perché è stata testimoniata, e quindi, secondo me, e poi non è che potevano ogni volta, secondo me, cioè quanti punti c'erano, non credo ce ne fossero una gran quantità. Questa mia idea l'avevo comunicata a Matteo Dolci, che era uno studioso di topografia, e alla fine mi ha detto: ma sì, forse hai ragione. Quindi ho detto: vabbè, allora la dico. Però è la mia strada, questa non ha documenti che non sia. No, in realtà ci aveva pensato anche da Maria Adelaide De Binardi, che anche la via Pietro Micca, e comunque che è una via sull'altro lato dell'Olona, ci doveva essere, perché se pensiamo a una situazione di case come abbiamo pensato finora sparse nel territorio, non possiamo davvero pensare che ogni volta attraversassero l'Olona e andassero dall'altra parte. Una strada dall'altro lato probabilmente, nella Mediolanum Verbanum si intende, probabilmente c'era. Ovviamente tutte queste strade, ecco, si inseriscono in una rete più ampia, nonché in una rete idrografica più ampia. Ricordo che l'Olona era assolutamente navigabile, i romani hanno speso dei gran soldi e della gran fatica per canalizzarlo e farlo arrivare fino a dove volevano loro, e in una rete ancora più ampia. Quindi finiamo proprio come abbiamo iniziato, oltre il Po e fino alle Alpi. Tutto quello che vi ho detto, ve l'ho detto perché ci sono dei, tranne la mia strada, perché ci sono dei dati certi, confermati, insomma, dai ritrovamenti archeologici. È vero che le certezze dell'archeologia sono tutte provvisorie, perché domani, non lo so se capiterà, ma potrebbero emergere novità che finora non conosciamo e farci cambiare idea, perché comunque ci sono ancora molti reperti che sono già stati scavati, conservati in museo, che ad oggi non sono stati però studiati, e magari qualcosa di nuovo ce lo possono raccontare. Detto questo, io quello che posso dirvi è quello che vi ho detto finora. Questi sono gli oggetti che ci hanno raccontato di una comunità che aveva la possibilità, grazie a queste strade, di commerciare anche con luoghi lontani, di avere importazioni magari non solo a lungo ma anche a medio raggio, perché molti di questi reperti arrivavano da zone ovviamente un po' più vicine, dall'est dell'Italia settentrionale, piuttosto anche che dalla zona aretina. È una comunità che probabilmente aveva la possibilità anche di lavorare prodotti, diciamo, in proprio, se non proprio all'interno della città, in aree vicine, perché la conformazione del territorio, come abbiamo detto, lo permetteva: tanta legna, tanta acqua, tanta terra, quindi l'argilla in particolare era facile da lavorare. E non dimentichiamoci di quello che diceva la fonte sulla Gallia Cisalpina, che era fertile, quindi probabilmente probabilmente una comunità che aveva anche prodotti che poteva esportare, quindi una comunità inserita in una rete di commercio, una rete viaria, quindi in una vita che non ne faceva un'isola, ecco, da sola, ma una parte di un territorio. Finisco con quello che, cioè, spero di essere riuscita a fare, ci ho provato, se non è il caso, insomma, con le parole però di qualcuno molto più bravo di me, cioè del papà, uno dei papà dell'archeologia, Carannini, che ci spiega qual è il dovere morale, prima che culturale, dell'archeologo, è quello di raccogliere i frammenti in sé privi di significato che già sono sparsi in quella borsa dell'esperienza umana di cui è composto il nostro sottosuolo, per comporli in un grande racconto. Ciò implica valorizzare il noto, colmando alcune, anche le sue lacune, in modo da restituire il senso delle vite passate. Io ho finito.
www.redigio.it e la storia continua.